Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Con o senza segni? Quali approcci terapeutici sono i più efficaci per i bambini con ipoacusia? Da 2 a 6 bambini su 1000 soffrono di disturbi uditivi e a uno di essi è stata diagnosticata una perdita uditiva da grave a profonda, ovvero maggiore a 75 decibel. Da oltre 30 anni vengono sviluppate tecnologie acustiche come apparecchi e impianti cocleari che riducono gli effetti dell'ipoacusia e consentono ai bambini di accedere almeno in parte al linguaggio orale. Inoltre, l'esecuzione di screening sistematici dei neonati in molti paesi consente la diagnosi precoce e quindi un intervento tempestivo. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che questi bambini avranno uno sviluppo tipico del linguaggio. In realtà, il successo di un impianto cocleare pediatrico è molto variabile e la maggior parte di questi bambini presenta difficoltà nelle capacità uditive, linguistiche e di speech rispetto ai coetanei normoudenti. Alcuni studi hanno esaminato quali fattori potrebbero predire lo sviluppo di questi bambini. Secondo tali studi, l'età al momento dell'impianto e la capacità uditiva preoperatoria residua sono fattori di influenza importanti per l'efficacia degli impianti cocleari. Al contempo, anche la scelta dell'approccio terapeutico è di fondamentale importanza. Si possono distinguere 5 approcci principali per il trattamento delle ipoacusie. 1. La terapia uditivo-verbale, che si concentra sulla percezione acustica dei suoni del linguaggio. In questo caso ci si concentra sul segnale uditivo e si promuovono le capacità uditive per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità linguistiche. 2. Approcci uditivo-orali, che si concentrano sulla formazione dei suoni del linguaggio. Tecniche come la lettura labiale, le espressioni facciali e i gesti di supporto vocale vengono utilizzate per supportare l'elaborazione dell'articolazione. Poiché nella maggior parte degli studi non viene fatta alcuna distinzione fra terapia uditivo-verbale e approcci uditivo-orali, questi sono stati spesso raggruppati sotto il termine generico di comunicazione orale, OC. Gli approcci di comunicazione orale sono puramente orali e si concentrano esclusivamente sul linguaggio parlato. Esistono tuttavia altri approcci che includono anche i gesti e li utilizzano in modi diversi. 3. Esiste il metodo della cosiddetta comunicazione totale, TC, un intervento eclettico che integra il linguaggio verbale, la lettura labiale, le espressioni facciali, i gesti naturali e una forma di supporto gestuale. Poiché il termine comunicazione totale viene utilizzato in modi molto diversi, si riferisce a tutti gli approcci che pongono l'accento sul linguaggio parlato e contemporaneamente sfruttano ogni tipologia di supporto visivo per favorire la comunicazione. Nelle aree di lingua tedesca esistono 3 diversi sistemi di lingua dei segni che rientrano in questa categoria. Ad esempio, nel caso della LBG, letteralmente gestualità che accompagna il linguaggio parlato, ogni parola pronunciata è accompagnata da un segno corrispondente. Vengono utilizzati anche segni speciali per visualizzare i riferimenti grammaticali del linguaggio parlato. Nel caso dei LUG, ovvero segni di supporto al linguaggio parlato, invece, solo le parole chiave di una frase sono accompagnate da un segno corrispondente. Il terzo sistema dei segni, chiamato GUK, quindi comunicazione supportata dai segni, consiste in segni manuali motori fortemente semplificati che cercano di stabilire un riferimento iconico con il significato. Ad esempio, fare il gesto delle lenti di un paio di occhiali con le mani davanti agli occhi per usare la parola occhiali. 4. Un altro approccio è quello bilingue biculturale, una filosofia che promuove lo sviluppo bilingue in un ambiente biculturale. Il linguaggio dei segni viene appreso come prima lingua e il linguaggio verbale viene insegnato come seconda lingua, principalmente per supportare l'apprendimento della lettura e della scrittura. Questo approccio parte dal presupposto che il bambino viva in un ambiente personale di ipoacusia, che però fa parte di una comunità più ampia che utilizza principalmente il linguaggio verbale. 5. Infine, esiste l'approccio alla lingua dei segni pura, che utilizza esclusivamente il linguaggio visivo, come la lingua dei segni tedesca DGS. Nel contesto clinico e della ricerca, non vi è accordo su quale approccio debba avere la priorità nei bambini con ipoacusia da grave a profonda. Fitzpatrick ed altri hanno concluso che non esistono dati sufficientemente attendibili per sostenere la scelta per un approccio puramente verbale oppure uno verbale gestuale. Tuttavia, le revisioni condotte finora non hanno tenuto conto della scarsa letteratura disponibile sull'argomento e hanno incluso solo una selezione limitata di disegni metodologici. Poiché molti studi nel campo della riabilitazione dei bambini con ipoacusia utilizzano design di coorte, trasversali o di casi clinici, è importante condurre una revisione di più ampia portata al fine di prendere in considerazione tutto ciò che è stato pubblicato su questo argomento. Lo scopo principale della revisione sistematica condotta da Dominique Demers e François Bergeron dell'Università Laval di Québec è quello di esaminare l'efficacia di questi 5 approcci principali sullo sviluppo dell'udito, dello speech e del linguaggio nei bambini ipoudenti e non udenti. Più precisamente, hanno voluto effettuare un'analisi critica dei dati scientifici disponibili per aiutare i terapeuti e i genitori nel loro processo decisionale. Un altro obiettivo della loro revisione era quello di sondare i limiti della letteratura esistente e offrire ai futuri ricercatori una guida per una comprensione più approfondita. La revisione è stata condotta seguendo criteri scientifici ben definiti, partendo dalla formulazione di un PICO. Il PICO, acronimo di Population Intervention Comparison Outcome, serve a chiarire 4 aspetti fondamentali: chi sono i partecipanti, quale intervento viene analizzato, se è presente un gruppo di confronto e i risultati. Sono stati inclusi tutti gli articoli pubblicati dal 1999 in poi, in lingua inglese o francese, indipendentemente dal design di studio. Questo significa che sono stati presi in considerazione sia studi randomizzati controllati, RCT, sia studi single case. Gli studi selezionati riguardavano bambini fra 0 e 12 anni con una perdita uditiva bilaterale da severa a profonda, quindi maggiore o uguale a 70 decibel, insorta prima dei 3 anni di età. Un criterio importante era l'assenza di ulteriori disabilità. Per organizzare i risultati, gli autori li hanno suddivisi in 3 grandi aree: abilità uditive, come ad esempio la discriminazione dei suoni del linguaggio, speech, quindi la produzione dei suoni e l'intelligibilità, abilità linguistiche, considerando sia la lingua parlata sia la lingua dei segni. Gli studi inclusi sono stati valutati anche in base alla loro qualità e al livello di evidenza. La ricerca degli articoli è stata condotta in tutte le principali banche dati scientifiche. In una prima ricerca sono stati individuati 1739 articoli, 73 dei quali sono stati selezionati per un'analisi completa dopo l'analisi dei titoli e degli abstract. Dopo l'applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, sono stati infine inclusi 38 articoli nella revisione finale. Gli studi selezionati sono stati pubblicati fra il 2000 e il 2017, la maggior parte tra il 2000 e il 2005. Per quanto riguarda il design, la maggior parte degli studi ha utilizzato un disegno di coorte o trasversale. Alcuni erano single case studies e solo uno era uno studio randomizzato controllato, RCT. Ciò ha influito sul livello di evidenza complessivo, che è stato quindi complessivamente basso. Su una scala da 1, forte, a 5, debole, 26 studi si collocavano a livello 4, 11 a livello 3 e questo unico studio a livello 2. Ciò ha influito sul livello di evidenza complessivo, che è stato quindi complessivamente basso. Su una scala da 1, forte, a 5, debole, 26 studi si collocavano a livello 4, 11 a livello 3 e questo unico studio a livello 2. Anche la qualità metodologica della maggior parte degli studi era bassa. 22 studi erano di qualità debole o moderata. Solo uno studio presentava una qualità elevata. Ai singoli studi hanno partecipato da 1 a 288 bambini, ma nella maggior parte dei casi meno di 50. La maggioranza degli studi ha preso in considerazione esclusivamente bambini con impianti cocleari. 3 studi hanno incluso anche bambini con apparecchi acustici. Gli approcci riabilitativi sono stati una delle variabili principali di molti studi, nonostante 12 considerassero questi fattori come variabili predittive. In 31 articoli sono stati esaminati approcci di comunicazione orale, in 23 articoli approcci di comunicazione totale e in 7 l'approccio bilingue biculturale. È stata esaminata una vasta gamma di risultati. 23 studi hanno riguardato le capacità uditive, 21 lo speech e 25 le capacità linguistiche. È stata esaminata una vasta gamma di risultati. 23 studi hanno riguardato le capacità uditive, 21 lo speech e 25 le capacità linguistiche. I risultati sono stati valutati principalmente mediante test formali e informali e rilevati da persone formate. In alcuni studi sono state incluse anche osservazioni in contesto naturale e questionari per i professionisti o i genitori come integrazione ai test. Le abilità uditive sono state analizzate prevalentemente attraverso la ripetizione di parole o frasi. In quasi tutti gli studi che hanno approfondito l'approccio di comunicazione orale, oppure di comunicazione totale e bilingue e biculturale, è stato constatato che gli approcci di comunicazione orale sono correlati ad un miglior sviluppo delle abilità rispetto a comunicazione totale oppure bilingue e biculturale. Alcuni studi hanno osservato una correlazione negativa fra il numero di gesti utilizzati e lo sviluppo delle capacità uditive. I risultati sembravano in generale indicare che l'approccio di comunicazione orale possa portare ad uno sviluppo tipico delle capacità uditive. Gli studi che hanno esaminato gli approcci di comunicazione orale e gli approcci di comunicazione totale o gli approcci bilingui biculturali hanno riportato un andamento simile, ovvero che gli approcci di comunicazione orale erano associati a uno sviluppo linguistico più funzionale rispetto agli altri. In ogni studio che ha preso in esame i valori assoluti è stato riscontrato che gli approcci di comunicazione orale erano associati a una migliore intelligibilità e ad un'attesa di prestazioni di speech più elevate, ad esempio articolazione, o a una maggiore probabilità di raggiungere la norma rispetto agli approcci di comunicazione totale. Allo stesso tempo, gli articoli che hanno esaminato studi bilingui biculturali in cui i bambini sviluppavano sia la lingua dei segni che la lingua orale, hanno riportato un effetto positivo dell'approccio utilizzato e alcuni tra loro hanno seguito uno sviluppo linguistico tipico. 26 studi hanno analizzato anche la produzione linguistica. Gli studi che si sono occupati di comunicazione orale e comunicazione totale, oppure approcci bilingui biculturali, sono però giunti a risultati differenti. Nello specifico, 9 studi riportano che gli approcci di comunicazione orale sono associati a uno sviluppo migliore rispetto a quelli di comunicazione totale o agli approcci bilingui biculturali. 4 studi osservano uno sviluppo simile tra i diversi approcci. Solo uno studio indica un vantaggio della comunicazione totale rispetto alla comunicazione orale. 13 studi si sono concentrati sulle abilità di linguaggio recettivo. La maggior parte degli studi che confrontavano comunicazione orale e comunicazione totale non ha riscontrato differenze significative fra i due approcci in termini di sviluppo. Detto questo, 4 studi riportano però un vantaggio della comunicazione orale rispetto a quella totale o agli approcci bilingui biculturali, mentre uno studio ha osservato una correlazione negativa fra lo sviluppo del linguaggio recettivo e l'uso dei segni. Nel complesso, quindi, la letteratura scientifica sembra indicare un trend generale. Gli approcci di comunicazione orale appaiono associati a un maggiore potenziale nelle abilità uditive, di speech e linguistiche rispetto agli altri approcci. È importante però sottolineare un punto fondamentale. A causa dei disegni di studio utilizzati, non è possibile stabilire un rapporto di causa e effetto fra queste variabili. È l'uso di un approccio di comunicazione orale che favorisce lo sviluppo di migliori abilità, oppure sono i bambini con competenze migliori a utilizzare più facilmente questo tipo di approccio? Alcuni autori sostengono la prima ipotesi, suggerendo che gli approcci di comunicazione orale favoriscano lo sviluppo uditivo di speech e linguistico perché espongono i bambini a un ambiente prevalentemente orale e uditivo. Altri sottolineano invece come gli approcci di comunicazione totale possono limitare l'ambiente linguistico dal momento che non tutte le persone sono familiari con i segni utilizzati. Altri autori propongono una prospettiva diversa. La comunicazione totale offrirebbe ai bambini un accesso precoce ai significati grazie al canale visivo. Questo faciliterebbe lo sviluppo del linguaggio recettivo e aiuterebbe a compensare le difficoltà legate alla perdita uditiva. Questa posizione sembra emergere con maggiore coerenza negli studi più recenti pubblicati fra il 2011 e il 2017. Una possibile spiegazione potrebbe essere lo sviluppo della tecnologia che al giorno d'oggi offre un accesso alla lingua parlata con maggiore facilità e di qualità superiore, aumentando così il numero di bambini inseriti in percorsi di comunicazione orale. Di conseguenza, i bambini che utilizzano la comunicazione totale potrebbero essere in media quelli con difficoltà più marcate. Questo potrebbe portare a una distorsione nella selezione dei partecipanti ed influenzare i risultati osservati. Anche in questo caso, però, non è possibile stabilire un rapporto di causa-effetto. La domanda su come si sviluppano i bambini che crescono in un ambiente in cui viene utilizzata la lingua dei segni resta ancora aperta. Molti studi riportano che l'uso dei segni non interferisca con lo sviluppo linguistico. Anzi, in contesti in cui i genitori padroneggiano la lingua dei segni, questa può offrire un accesso precoce alla comunicazione e al linguaggio, ancora prima dell'acquisizione della lingua parlata. Tuttavia, la maggior parte degli studi in questa revisione includevano bambini con genitori udenti, che probabilmente hanno quindi avuto un'esposizione limitata alla lingua dei segni. Inoltre, il livello di competenza dei genitori nel segnare è stato raramente descritto. Questo aspetto potrebbe aver influenzato e in parte penalizzato i risultati osservati nei gruppi che utilizzavano approcci basati sulla lingua dei segni. Un altro limite importante riguarda la dimensione dei campioni. Gli studi che includevano bambini cresciuti in ambienti realmente segnanti erano spesso poco numerosi, riducendo così la solidità delle conclusioni. Molte domande restano ancora senza risposta. Sarebbe quindi fondamentale avere più ricerche aperte e prive di pregiudizi per comprendere meglio le possibili differenze negli effetti degli approcci basati sulla lingua dei segni fra bambini con genitori sordi e bambini con genitori udenti. È importante sottolineare che, nel complesso, il livello di evidenza degli studi inclusi è basso. Solo uno studio è stato valutato come di buona qualità. Questo significa che, nonostante emerga un trend a favore degli approcci orali, le prove attualmente disponibili non sono sufficienti per dimostrare in modo solido differenze nello sviluppo delle abilità uditive di speech e linguistiche in base al tipo di intervento. Uno dei principali problemi riguarda l'eterogeneità dei disegni di studio. Con metodologie così diverse diventa molto difficile isolare l'effetto specifico dell'approccio terapeutico e stabilire se sia davvero questo a determinare le differenze osservate fra i gruppi. Inoltre, nella maggior parte degli studi non vengono descritti in modo chiaro né l'intervento né le sue modalità di applicazione, in termini di frequenza, durata e chi lo abbia effettivamente condotto. Quando un intervento non è definito in modo preciso e replicabile, diventa complicato trarre conclusioni affidabili e offrire indicazioni utili per la pratica clinica. Per questo motivo sono necessari studi futuri con campioni più ampi e una maggiore rigorosità metodologica, così da superare le criticità evidenziate e costruire una base di evidenze più solida. Nel frattempo, il suggerimento degli autori è molto pratico. La scelta dell'intervento dovrebbe essere guidata dai bisogni dei bambini, delle famiglie e del contesto in cui vivono. Questo studio è stato riassunto da Giorgio Benedetti, terapista accademico del linguaggio. Traduzione di Carolina Zanchi. Commento a cura di Diego San Marco.
In primis ringrazio l'amica e collega Carolina Zanchi per questa opportunità e spero di poter essere all'altezza delle attese. L'articolo analizza in modo semplice ma efficace l'eterna lotta che da sempre è presente in ambito riabilitativo rispetto al mondo dei soggetti ipoacusici. È meglio il metodo oralista, quello bimodale, qui denominato totale, o quello segnico? E lo fa con un'analisi puntigliosa di tutti gli studi effettuati a tal proposito fino al 2017. Nel commentare questo articolo non posso non fare delle premesse rispetto a quello che è stato il mio percorso personale in ambito riabilitativo dei soggetti ipoacusici in età evolutiva. La prima è che mi diplomo nel lontano marzo 2000 e mi formo con un approccio bimodale, che nell'articolo viene definito come comunicazione totale. Durante la mia carriera dirotto verso metodiche prettamente oraliste, ma durante la mia formazione ho fatto un corso di lingua dei segni. Rispetto alla mia esperienza professionale, mi sembra giusto condividere il fatto che quasi tutti i bambini da me riabilitati parlano in modo fluente e senza dislessie, con un buon bagaglio lessicale, ma che i miei più grandi insuccessi sono legati a soggetti nei quali il metodo oralista risultava assolutamente improprio, perché affetti da quadri sindromici o con associati tratti autistici con palesi deficit cognitivi, nonostante fossero tutti portatori di impianto cocleare. Proprio in base alla mia esperienza lavorativa e al mio percorso di formazione, affermo che chi decide di occuparsi di bambini ipoacusici deve avere una formazione specifica estremamente completa ed aggiornata e deve conoscere ogni tipo di approccio riabilitativo ed adattarlo o riadattarlo al bambino, in base a ciò che possono essere i realistici obiettivi comunicativi. L'articolo si conclude con questa affermazione: la scelta dell'intervento dovrebbe essere guidata dai bisogni dei bambini, delle famiglie e del contesto in cui vivono. Proprio questo, almeno per me, deve essere l'unico pensiero sul quale partire e costruire la metodica riabilitativa più adatta. Le variabili che non possono essere considerate negli studi, ma che sono fondamentali rispetto a un percorso riabilitativo efficace, sono veramente moltissime e possono indirizzare il successo riabilitativo. Nella mia esperienza, le principali variabili da considerare sono, in primis, la presenza costante della famiglia, il ruolo genitoriale per un corretto sviluppo delle abilità percettivo-uditive e di seguito del linguaggio sono fondamentali. Senza l'alleanza terapeutica con la famiglia si fa ben poca strada. Secondo, la presenza di una vera equipe e di un vero approccio multidisciplinare, audiologi, foniatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, audiometristi, audioprotesisti, insegnanti, educatori e le famiglie non possono essere slegate fra loro e non devono operare in modo non collaborativo e conseguenziale. Inoltre, a livello clinico è necessario determinare e quantificare al meglio quanto siano importanti i tempi di deprivazione uditiva, che portano limiti qualitativi e quantitativi a livello riabilitativo linguistico e percettivo, al di là di quello che può essere l'approccio riabilitativo. Questo parametro è da definire non solo nel bambino, ma anche nell'adulto sottoposto ad impianto cocleare nel suo percorso riabilitativo percettivo-uditivo. Chiudo questo mio intervento riassumendo la mia lunga esperienza con i bambini sordi, la mia esperienza è di circa 20 anni. I risultati migliori a livello riabilitativo, sia percettivo-uditivo che linguistico, li ho avuti con approccio oralista in soggetti con scarsa deprivazione uditiva, minore di 18 mesi, con da subito un'ottima accettazione e gestione dell'apparecchio acustico dell'impianto cocleare. Tutti questi bambini parlano senza alcuna dislalia e con ottimo controllo vocale. Hanno fatto percorsi scolastici buoni ed hanno avuto una vita sociale e relazionale assolutamente adeguata. Tutti questi ex bambini, direi, hanno famiglie funzionali che hanno seguito sotto tutti i punti di vista i propri figli, accompagnandoli nel loro sviluppo non solo linguistico, ma soprattutto psico-cognitivo, emotivo, relazionale. Laddove ho avuto quadri sindromici o con correlato ritardo di sviluppo cognitivo, il mio approccio è stato totale o bimodale, con utilizzo del segno in supporto ai significati, fin da subito, perché a livello semantico-lessicale, in questi soggetti, il segno ha la capacità di fissare il significato in modo più veloce e completo. La demutizzazione è passata soprattutto da metodiche verbotonali ed il lessico a distanza di anni appare essere ancora povero, con lacune su concetti complessi o astratti. Hanno comunque tutti fatto un percorso di vita più che soddisfacente, trovando il loro sbocco lavorativo in ambiti professionali manuali. I soggetti ipoacusici con correlato quadro d'autismo o con gravi neuropatie centrali invece sono andati incontro ad un percorso di tipo segnico, nonostante la presenza di impianto cocleare. L'impianto ha permesso di facilitare le relazioni e di permettere a questi soggetti di percepire sul canale uditivo il mondo esterno. La LIS, con spesso associati percorsi di comunicazione aumentativa alternativa, ha portato la possibilità a questi soggetti di esprimere in primis le proprie necessità e bisogni e di rendere duale la relazione comunicativa. Fondamentale è stato il fatto che anche i genitori abbiano intrapreso un percorso di formazione di LIS. Nella speranza di essere stato chiaro in ciò che ho cercato di esprimere, ringrazio nuovamente la dottoressa Zanchi Carolina per questa opportunità e sono a disposizione per qualunque richiesta di chiarimento o di condivisione. Un caro saluto a tutti.
Voce di Maria Chiara Navarini ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Puoi ascoltare questo episodio anche sul nostro sito internet www.lingo-lab.it.
Vuoi leggerlo anziché ascoltarlo? Vieni a trovarci sulla nostra pagina Patreon, dove potrai sostenerci e avere accesso a tutti i PDF e materiali aggiuntivi.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.